questo incontro tratteremo una serie di argomenti molto nuovi da un punto di vista disciplinare e che in virtù non tanto dei contenuti ma della novità antica di questi contenuti organizzati oggi in discipline scientifiche sono argomenti non proprio facilissimi da presentare, anzi io oserei dire che sono argomenti difficili da presentare. Come vedete spazieremo da argomenti che andranno a toccare discipline come la zoantropologia, l'ecopsicologia, l'ecopedagogia, la pedagogia antirazzista, fino ad arrivare alla proposta di una nuova disciplina che è appunto la pedagogia antispecista, una disciplina che attualmente non esiste in quanto tale, e cioè in quanto disciplina pedagogica, e che rispetto alla cui non esistenza, rispetto alla cui mancanza, ci rendiamo portavoci cercando di problematizzare la questione al massimo con l'obiettivo di far sì che si possa arrivare ad una sua messa a punto, ad una sua attuazione in un futuro il più prossimo possibile, cosa che noi caldamente ci auguriamo. Ovviamente quello che potremo fare questa sera, quindi in uno spazio di 2 orette, rispetto alla prospettiva di presentazione di argomenti come la zoantropologia, l'ecopsicologia, addirittura l'idea di una pedagogia antispecista, che sono tutte discipline immense, non è nemmeno il dare una breve panoramica, ma è proprio il prendere alcuni punti, che sono quei punti che a noi interessano in particolar modo, e il soffermarci su il perché queste discipline si sono formate, a che conclusioni attualmente sono arrivate e come mai riteniamo così interessante quanto in questo momento storico queste discipline abbiano da dirci. E chiudo l'introduzione dicendo un'ultima cosa, partendo dal presupposto di rivolgerci ad una platea di non addetti ai lavori, quindi di persone che non sono tenute in nessun modo ad avere una formazione o comunque una conoscenza tecnica in merito agli argomenti trattati, il linguaggio che utilizzeremo sarà intenzionalmente un linguaggio estremamente semplice, comunque il più semplice possibile. Quindi non ce ne voglia chiunque invece parta da una formazione tecnica e quindi magari è abituato ad un linguaggio molto più sofisticato. Chiediamo invece a tutti di bloccarci laddove magari ci sfugge un'espressione che non è proprio semplicissima e chiediamo a tutti di tenere eventuali domande invece per la fine dell'incontro. Quindi, chiusa la parte introduttiva, apriamo quella parte tosta. Allora, proprio perché, appunto, come già anticipato, gli argomenti sono un pochino tosti, quelli che andremo pian piano a presentare, abbiamo deciso di introdurvi ad essi prendendolo un pochino larga. Cosa significa prendere un po' larga? Significa che nei prossimi 10 minuti, un quarto d'ora, ci soffermeremo un attimo a riflettere su un tema che può sembrare non centrale molto in modo diretto con argomenti come la zoantropologia, l'ecopsicologia, eccetera, eccetera. Effettivamente ci soffermeremo un attimo a parlare di un qualche cosa che, se non c'entra in modo diretto, comunque ci consentirà poi di arrivare a parlare di zoantropologia e di ecopsicologia e di pedagogia antispecista in un modo un pochino più attrezzato. Allora, iniziamo a prendere la larga proponendovi un giochino. Probabilmente qualcuno questo giochino potrebbe già conoscerlo, quindi chiunque, adesso lo spieghiamo, chiunque magari ne sa già qualcosa già lo conosce, chiediamo di non suggerire e di lasciare la possibilità invece a chi non ne sa nulla di provare a sperimentarsi nel gioco. Il giochino è rivolto a tutti, però avrei bisogno di 4 volontari che rappresenteranno i nostri giocatori ufficiali. Non si perde niente, non si vince niente, è una cavolata immensa. Maria no, perché lei sicuramente lo sa il gioco. 4 volontari? 1. Signore?
E io faccio 4, non sento io.
Facciamo 3 anche. Coraggio. 2, 3. Ok, perfetto.
1, 2, 3.
Devo stare?
Il gioco lo possono fare tutti, se qualcuno vuole un foglio e non ce l'ha la pena in mano. Il gioco è questo: avete 2 minuti per cercare di capire come fare a unire tutti questi punti, i punti che formano questa figura, senza mai staccare la penna. Allora, in teoria la soluzione doveva essere questa, però va bene poi anche qualcuno altro. Partire da qua, arrivare fino in fondo, tornare su, riprendere, aspetta che non ci vedo, e chiudere senza ripassare sullo stesso punto, era avendo visto la soluzione o avendo visto le soluzioni, secondo te perché non sei riuscito? Esatto. No, no, tu avevi capito perfettamente le regole, avevi capito perfettamente la regola, sei arrivato a pensare, hai aggiunto un passaggio, nel senso che tu mi dici, avevi capito che bisognava chiudere tutti, quindi con praticamente la consegnere di passare, però tu hai aggiunto il passaggio del ma doveva essere un quadrato, invece vedendo la soluzione, vedendo la soluzione poteva esserci una, esatto, una cosa diversa. Di solito ci si incastra in questa cosa qua, quindi si capisce perfettamente che cosa si deve fare, però poi si aggiunge un passaggio che non viene detto e lì ci si incastra. Quando poi si vede la soluzione si dice, oh, porca, cioè, ci potevo riuscire. La morale di questo gioco dovrebbe essere che noi tutti, in certi frangenti, siamo prigionieri di schemi, di cornici, che in questo contesto, per comodità in generale, definiremo schemi mentali, cornici mentali, indipendentemente dall'origine dello schema, dall'origine delle cornici, quindi che sia uno schema che abbia un'origine di tipo culturale, piuttosto che sociale, piuttosto che familiare, piuttosto che personale, siamo tutti in certi frangenti prigionieri, tra virgolette, di schemi mentali, cornici mentali che ci condizionano creando delle barriere, dei muri, dei limiti, dei confini in noi che sono più difficili da comprendere e da superare di quanto noi non crediamo. E questo contesto è stato semplicemente questo. Il fatto di appunto funzionare per schemi mentali o comunque di avere degli schemi mentali, cioè non è da condannare lo schema di per sé in quanto tale, perché lo schema comunque è una strategia della mente che ha un suo senso di essere non funzionale. Quello che a volte ci incastra infatti non è il funzionare per cornici o una determinata cornice, ma è l'atteggiamento che noi sviluppiamo rispetto appunto a questo nostro tipo di funzionamento o rispetto alla cornice in questione. E quindi dov'è che ci incastriamo? Di solito ci incastriamo quando il nostro atteggiamento è un atteggiamento che manifesta uno squilibrio tra gestione, adesso stacchiamoci un attimo dal giochino che era una metafora ovviamente, tra gestione dello schema piuttosto che astrazione dello schema piuttosto che gestione dello schema. E quindi noi a volte ci specializziamo più ad agire gli schemi piuttosto che gestire gli schemi mentali che sono in noi, dove per gestire che cosa si intende? Si intende sviluppare un atteggiamento di consapevolezza e di critica, e quindi un atteggiamento consapevole e critico rispetto a questo nostro modo di funzionare e rispetto appunto a quelli che sono i nostri strumenti per conoscere il mondo, che sono appunto le cornici mentali. Quindi appunto ci incastriamo quando c'è praticamente un atteggiamento rispetto appunto ai nostri schemi, che è un atteggiamento più di azione dello schema piuttosto che invece di gestione dello schema, dove per gestire si intende appunto sviluppare un atteggiamento critico e consapevole rispetto agli schemi. Il che significa essere in grado di mettere in discussione i nostri schemi quando non soddisfano le nostre esigenze o non soddisfano più le nostre esigenze. Avere un atteggiamento flessibile rispetto agli schemi mentali, rispetto alle cornici mentali, il che significa non attribuire un valore in termini assoluti, ma invece un valore di possibilità, e quindi non un valore di dogma, ma un valore relativo. Ritornando al giochino, ve l'ho proposto perché a me questo giochino è stato proposto in un contesto completamente diverso, in un corso in cui si parlava di motivazione al lavoro, quindi si parlava di cose completamente diverse, e quando mi è stato proposto questo giochino, eravamo in 9, onestamente mi aveva colpito moltissimo perché io non ero riuscita a risolverlo e nessuno di quelli che erano con me era riuscito a risolverlo. Quindi una volta che mi è stata poi fatta vedere la soluzione, avendo valutato a posteriori che ci sarei potuta riuscire benissimo, mi si sono aperte due strade in quel momento. Una, appunto, quella di un atteggiamento, mi sarei potuta mettere su un atteggiamento difensivo e quindi dire, vabbè, sono idiota, sono un idiota, poteva risolverlo, e quindi io non ci sono riuscita e via, e me la sarei potuta impacchettare bene e chiuderla lì. Oppure invece dire, beh, aspetta un attimo, gioco stupido, però magari non riuscirci potrebbe essere ancora un po' più stupido. Comunque, cerchiamo di vedere che cosa mi è successo, perché mi sono andata a incastrare, alla fine a perdere in un bicchiere d'acqua, perché se mi sono persa, io mi sono persa in un bicchiere d'acqua. Sono persa in un bicchiere d'acqua perché in quel momento lì mi è successa quello che è successo anche a te, ho aggiunto io una cosa in più, quindi ho messo in atto un mio schema, gli ho dato un valore assoluto, ho utilizzato quello fino in fondo, e poi mi sono anche resa conto che in quel contesto lì non ne avrei avuto a disposizione molti altri, me ne sono andata a recuperare poi dopo, e lì sono rimasta. E questo giochino ve l'ho proposto perché mi è sembrato un gioco molto forte in questo senso, perché dà la possibilità attraverso un gioco banalissimo, insomma, quindi ti dà la possibilità di fare attraverso un'esperienza banalissima, semplicissima, come appunto quella di questo gioco, però ti consente di metterti a nudo rispetto a un tuo modo di essere e quindi rispetto a quelli che sono i tuoi schemi e quello che è l'utilizzo che ne fai. Il fatto di funzionare per schemi è una cosa riconosciuta, accettata, è stata pienamente sviscerata da discipline come ad esempio la psicologia cognitivista, dove appunto uno dei più grandi psicologi del cognitivismo, proprio riferendosi alla rivoluzione cognitiva, fa una dichiarazione di questo tipo. Non a caso dichiara, e questo è Becker, dice: il termine cognitivo di derivazione latina si riferisce al modo in cui si formano giudizi e si prendono decisioni, al modo in cui si interpretano correttamente o erroneamente le azioni altrui. È il modo in cui pensiamo che determina il nostro comportamento, ma anche i suoi risultati. Saremo successi e sapremo apprezzare la vita, o persino se riusciremo a sopravvivere. Se il nostro pensiero è schietto e limpido, siamo meglio preparati ad affrontare questi obiettivi. Se invece è intrecciato significati simbolici distorti da ragionamenti illogici e interpretazioni sbagliate, diventiamo di fatto sordi e ciechi. Allora, procediamo a tentoni e agiamo alla cieca, così finiamo fatalmente per fare del male a noi stessi e agli altri. La rivoluzione cognitiva è avvenuta perché ad un certo momento, negli anni 60, sono stati portati dei nuovi contenuti. In realtà, i contenuti del cognitivismo sono contenuti che in quel momento apparivano estremamente nuovi, ma in realtà erano novità antiche, perché comunque sono stati tutti ispirati da una filosofia molto antica, da un sapere molto antico, che possiamo far risalire a Zenone e a Seneca, e che viene esemplificato e riassunto in un'unica frase, che è la frase di Episteto, esatto, che nel primo secolo dopo Cristo scrisse, disse: gli uomini non sono agitati e turbati dalle cose, ma dalle opinioni che si hanno delle cose. E qui si chiude il cerchio. Un ultimo esempio è Ellis, sempre uno psicologo cognitivista, in particolare che si è occupato di relazioni tra emozioni ed elaborazioni cognitive, e il cognitivismo ha fatto una grossa operazione di riunione di mente e corpo, due elementi che erano stati separati e che si è impegnato moltissimo a riunire. Ellis arrivò addirittura a definire una scaletta fatta degli 11 schemi mentali che alimentano più comunemente il dialogo interiore dell'uomo contemporaneo. Non sono 11 schemi mentali a caso, ma sono 11 schemi mentali di segno negativo che condizionano così tanto le persone fino ad arrivare poi a fare tutta una serie di cose che si portano a perdere delle grosse occasioni. Ellis argomenta moltissimo questa scaletta, che ovviamente non ha nessuna pretesa di essere esaustiva, e lui stesso lo dice. Però lo argomenta anche in un modo curioso, perché ci sono una serie di personaggi a cui succedono tutta una serie di cose e che alla fine, per pregiudizi dati da propri schemi, arrivano a perdere il lavoro, arrivano a perdere l'incontro con la donna o l'uomo della propria vita, insomma, quindi bisogna stare molto attenti agli schemi. Qui sono gli unici pensieri cattivi. Allora, Per un essere umano adulto è un bisogno prestante essere amato, approvato da tutte le persone importanti della collettività in cui si vive. Si deve essere totalmente competente, adeguati di tutti i suoi per tutti l'aspetto per potersi considerare degni di valore. Certe persone sono cattive, persico e infame, devono essere condannate e punite per la loro malvagità. Quarto pensiero. È tremendo e catastrofico se le cose non vanno come ci piacerebbero tanto che andassero. L'infelicità umana dipende da cause esterne e gli individui hanno poco o nessuna capacità di controllare le proprie pene e i propri disturbi. Se qualcosa è o può essere pericolosa o dannosa, bisogna preoccuparsene terribilmente, continuare a pensare alla possibilità che succeda. È più facile evitare certe difficoltà e responsabilità piuttosto che affrontarle.
Questo è un tema con cui abbiamo abbastanza che fare.
Dobbiamo dipendere dagli altri e abbiamo bisogno di qualcuno più forte di noi su cui contare. Il nostro passato è una determinante essenziale del nostro comportamento attuale e ciò che una volta è diventato potente nella nostra vita deve continuare per sempre ad avere lo stesso effetto. Dobbiamo sconvolgerci terribilmente per i problemi vissuti degli altri. C'è sempre una soluzione giusta, esatta e perfetta per tutti i problemi umani ed è una catastrofe se non la si trova. Questi sono gli 11 pensieri cattivi che Alice evidenzia, sottolinea e argomenta in modo molto interessante. Apro una parentesi. E dopo noi abbiamo preparato una bibliografia, chiunque volesse approfondire certi temi possiamo dare tutte le indicazioni, tipo Alice lo trovate per una pedagogia delle emozioni di Maria Grazia Contini, che è un libro che consiglierei, e niente. Quindi, morale, non sottovalutiamo le cornici e gli schemi mentali, soprattutto non sottovalutiamo il nostro, non sottovalutiamo il nostro modo di gestire o agire queste cornici. Noi non lo sottovalutiamo per niente, tanto che, fatto tutta questa premessa non a caso, tutta questa premessa ha un senso, o meglio ne ha due di sensi, uno ve lo anticipo adesso e uno lo vedremo alla fine. Da questo momento in poi vi verranno date tutta una serie di informazioni che potranno scatenare in voi, tra virgolette ovviamente, io parlo in modo molto estremo perché mi viene bene, potranno scatenare in voi una sorta di sensazione di effetto fionda e quindi catapulta proprio. Quindi vi diremo tutta una serie di cose che potrebbero farvi sentire proprio presi e lanciati a tutta velocità contro alcune pareti, non pareti a caso, ma le pareti degli schemi più grossi che sono in voi. Neanche di uno schemino, ma proprio dello schema degli schemi, e cioè quello di origine culturale. La cultura è la nostra seconda pelle, la cultura è il sito di interpretazione della realtà, è il nostro macro sito di interpretazione della realtà. Quindi, da adesso in poi vi verranno dette, vi potranno essere dette tutta una serie di cose che andranno a cozzare pesantemente, ma pesantemente, con quello che insomma avete sempre sentito o avete dentro. E non possiamo evitare l'impatto, possiamo cercare di attutirlo il più possibile, però gli impatti noi non li possiamo assolutamente evitare. Come non possiamo evitare tutte le sensazioni che possono, e le implicazioni che possono derivare appunto da questi impatti. Io, se mi sentissi lanciata a tutta velocità contro un muro, cercherei o di non partire, o se proprio devo partire, come magari sta capitando a voi, e cercherei in tutti i modi di frenare agganciandomi da tutte le parti pur di non arrivare a sbatterci contro. Sto estremizzando, però quindi vi dico, la nostra parte è quella di cercare insomma di acutire gli impatti più possibili, la vostra parte sarà quella di scontrarvi con questa realtà e quindi deciderete voi poi che tipo di atteggiamento assumere rispetto ai vecchi schemi, ai nuovi schemi, eccetera eccetera. Allora, se ci fermiamo un attimo a riflettere su alcune delle dinamiche che sottendono appunto le nostre cornici mentali, alcune delle cornici mentali che ci hanno consentito di mettere a fuoco con estremo dettaglio alcune delle più importanti peculiarità della nostra specie sono nate dall'esigenza dell'uomo occidentale, parliamo sempre di uomo occidentale in questo contesto, sono nate dall'esigenza dell'uomo occidentale di semplificare ciò che in un determinato momento storico a lui appariva troppo difficile da affrontare nella sua complessità. E quindi, in altre parole, in determinati momenti storici, e cioè quando l'uomo occidentale non aveva a disposizione strumenti di conoscenza diversi, per affrontare ciò che era complesso, quindi per affrontare le realtà, e con realtà intendo qualsiasi tipo di realtà, esseri viventi, cose, effetti, eventi, qualsiasi cosa, le realtà non venivano affrontate così come apparivano all'esperienza, ma iniziarono ad essere affrontate mettendo in atto una strategia epistemologica, cioè una strategia di conoscenza. Quale? La strategia che consiste nello scomporre il sistema complesso in diverse parti, e isolare queste parti e per analizzarle in quanto tali, cioè in quanto parti. Atto questo quindi che è teso proprio a soddisfare il bisogno della mente umana di poter organizzare l'universo in un modo che in un certo momento storico fosse a lei percepibile e comprensibile. Quindi viene messa in atto questa strategia, che è una strategia mentale, una strategia epistemologica. Questa strategia di conoscenza ha generato tutta una serie di schemi mentali, di cornici mentali. Una per tutte la visione meccanicistica, un'altra per tutte la visione dicotomica. Quindi il mondo, lasciamo a parte un attimo la visione meccanicistica, prendiamo quella dicotomica, il mondo ad un certo punto è stato scomposto, è stato diviso in categorie. L'ottica era quella di semplificare e l'obiettivo era quello di conoscere il mondo. Quindi è stato diviso in categorie, perciò uomo, mente, spirito, materia, corpo, eccetera, eccetera, e non solo è stato diviso in categorie, ma è stato diviso in dicotomie e quindi in coppie di categorie: cultura, natura, uomo, animale, mente, corpo, spirito, materia, eccetera, eccetera. Non solo è stato diviso in categorie e dicotomie, ma è stato diviso in categorie e dicotomie antinomiche, e quindi in coppie e di elementi dove gli elementi erano l'uno l'opposto dell'altro, perciò cultura opposta alla natura, uomo opposto all'animale, mente opposta al corpo, spirito opposto alla materia e così via. Quello che su cui ci fermeremo stasera in particolare è cercare di capire come mai si è potuto operare la frattura tra tutto ciò che noi chiamiamo natura e tutto ciò a cui attribuiamo il titolo di cultura, tutto ciò che noi chiamiamo animale e tutto ciò a cui noi attribuiamo il titolo di uomo. Moltissime discipline, moltissimi pensatori hanno dato una risposta. In particolare la risposta che prenderemo stasera è quella che ci dà la zoantropologia. La zoantropologia è una disciplina che si è formata da pochissimo, è nata alla fine degli anni Ottanta, e quindi è una disciplina recentissima, ed è la disciplina che studia l'uomo a partire dalla sua relazione con l'animale. Questo quindi lo porta a studiare, quindi a fare proprio oggetto della propria disciplina, la relazione uomo-animale. Quindi la spiegazione che noi prendiamo è quella data dalla zoantropologia. La zoantropologia è una disciplina che prende da moltissime discipline, dall'etologia, dalla paleontologia, dalla storia, dall'archeologia, dalla biologia, dalla psicologia, dalla pedagogia, prende da moltissime discipline, però poi arriva a dare una sua versione, diciamo così, dei fatti, estremamente originale e propria, che si discosta dalle altre, non ne rinnega nessuna, non ne nega nessuna verità, né quella etologica, né quella biologica, anzi, se ne fa assolutamente carico e portavoce. Poi arriva però ad una soluzione che si discosta dalle altre. Quindi, per quanto riguarda la frattura cultura-natura, uomo-animale, che spiegazione ne dà la zoantropologia? La zoantropologia la fa risalire a una serie di fattori, tra cui, che si combinano tra di loro, tra cui in particolare uno, e cioè il cosiddetto paradigma dell'incompletezza. E quindi, nel momento in cui, per tutta una serie di motivi, l'uomo inizia a percepirsi incompleto, si crea il paradigma dell'incompletezza, che si basa su un assunto molto semplice, e cioè che l'uomo sia un essere imperfetto, ma imperfetto sotto che punto? Sotto il punto di vista biologico. E quindi l'uomo è un essere assolutamente privo di dotazione innata. Questo pensiero lo ritroviamo esemplificato nel mito di Prometeo, che ritroviamo nel Protagora di Platone, tanto che la sua antropologia fa risalire il paradigma dell'incompletezza proprio al pensiero platonico. Cosa dice il mito di Prometeo? Dice che Prometeo, prodigo dei doni naturali, regala le virtù naturali agli animali. Quindi ad ogni animale regala una virtù, fino a che si arriva all'uomo, che rimane a bocca asciutta. Tanto che dovrà poi bere nel calice delle grazie divine e riuscirà a sopravvivere grazie a Prometeo invece la sua generosità, che gli dà il sapere tecnologico e il fuoco. Quest'idea, cioè l'idea che l'uomo sia un inetto totale dal punto di vista biologico, è un'idea abbastanza ingenua, molto ingenua, che a cascata ne crea altre ancora più ingenue. Una per tutte, presuppone il fatto che ad un certo punto, ad un certo momento, l'uomo si sia trovato totalmente nudo alla mercé del mondo esterno e ce l'abbia fatta con una biologia che non gli consentisse in nessun modo di sopravvivere, sia sopravvissuto. Nonostante però questa idea, che la antropologia smantella pezzo per pezzo, ma anche l'etologia e anche la biologia contemporanea, però è un'idea che comunque ha una tradizione nel pensiero occidentale estremamente corposa. La ritroviamo in moltissimi pensatori e ce la portiamo dietro fino ad oggi. La ritroviamo in Tito della Mirandola, che siamo già saltati da Platone a Tito della Mirandola nel 1400, quindi siamo già saltati, abbiamo fatto già un bel po' di strada. Entrambi in realtà esistenti a una natura, l'uomo non è determinato o costretto da alcuna istanza. In altre parole, l'uomo non ha che una condizione, la libertà, ossia la responsabilità di scegliere la propria sorte nel bene e nel male. Questa idea la ritroviamo anche in chi, come Michel de Montaigne, in chi ha una visione della natura estremamente positiva e anche degli animali estremamente positiva. E quindi in chi ha un'idea di natura come un paradiso perduto e nella condizione animale vede uno stato di beatitudine, però non si discosta da questa percezione di uomo come un inetto dal punto di vista biologico, che si deve completare con la cultura. Le caratteristiche dell'uomo testimoniano la sua caduta, così che nell'animale la natura si risveglia in modo autentico e diretto, al contrario dell'uomo che tenta di sfuggire alle leggi della natura, ma in tal modo fa sì che la sua espressione ne risulti inquinata. La ritroviamo ancora in sistema e rovesciata in Cartesio, è proprio la non aderenza alle sole leggi della materia che fa dell'uomo un essere completamente libero e al di sopra del mondo animale. Quindi, sia chi ha una considerazione dell'uomo superiore all'animale, sia chi ha una considerazione dell'uomo inferiore all'animale, non esce fuori da questa percezione di uomo inetto che si deve completare grazie a che cosa? Grazie alla cultura. Da Cartesio in poi il pensiero occidentale non si discosterà più da questa idea e la radicherà sempre di più in se stessa. Nonostante questo, nonostante appunto il pensiero vada in questa direzione, e qui apro una parentesi, 2000 anni sono pochi rispetto alla storia dell'uomo, non sono niente, tanto che 2000 anni non sono riusciti a rimuovere totalmente quello che in ecopsicologia si chiama inconscio ecologico, e cioè quella parte di noi che sa che è dentro di noi e che sa che siamo in tutto con il mondo esterno e che la cultura attuale sta rimuovendo in tutti i modi, tanto che è nata una disciplina come l'ecopsicologia, che è un ramo della psicologia che sta cercando appunto di riunire con il sapere psicologico e quindi con tutta quella che è la scienza della psicologia, di riunire l'uomo con la natura. 2000 anni ne sono pochi in questo senso, ma sono tanti per andare a radicare un atteggiamento e magari un atteggiamento di squilibrio tra azione di uno schema piuttosto che gestione dello schema. E chiudo la parentesi. Nonostante il pensiero sia andato in questa direzione, non tutti i pensatori, cioè non tutti coloro che hanno comunque contribuito al progetto di spiegazione dell'uomo e di spiegazione del mondo, non tutti hanno sempre comunque aderito. Quindi ci sono sempre stati dei pensatori che hanno dato una versione un po' oppositiva, che hanno cercato di metterla in discussione. E tutto questo, sia le versioni pro che le versioni contro, sono tutte versioni che si sono andate giocando all'interno di un sapere filosofico fino ad un certo punto, fino all'inizio degli anni 70 più o meno, fino a che sono iniziate a nascere nuove discipline come l'etologia, i vari paradigmi dell'evoluzione, eccetera, eccetera, fino a che si è arrivato agli anni 70 appunto con l'etologia, dove sono iniziati sono iniziate a nascere diciamo delle versioni positive un pochino diverse, finché poi si è arrivato appunto agli anni 80, alla fine degli anni 80 con la zoantropologia. Quello che meraviglia non è che l'uomo fino ad un certo punto abbia dato una versione del mondo dicotomica, e quindi che abbia praticamente dato una versione del mondo dove c'è la natura da una parte, c'è la cultura dall'altra, c'è l'uomo da una parte, c'è l'animale dall'altra, e non è neanche strano che sia arrivato poi ad assumere una versione come quella del paradigma dell'incompletezza, che è diventata poi anche mitica, perché la ritroviamo proprio nel mito di Prometeo, ed è mitica perché? Perché dà la possibilità di dare una versione etica della storia dell'uomo. Tanto meno è dotato l'uomo in partenza, tanto più glorioso sarà il suo cammino, il cammino che verrà compiuto. Non meraviglia questo. Infatti, fino a che non si è arrivati all'epistemologia della complessità, il paradigma dualistico è sempre stato l'unico e più semplice, è sempre stata l'unica opzione che l'uomo ha avuto per poter conoscere il mondo. E quello che invece meraviglia è un'altra cosa, e cioè come mai la zoantropologia, disciplina e scienza contemporanea, si ritrovi ad argomentare il mito di Prometeo, montandolo, ad argomentarlo con, quindi dando una versione contemporanea zoantropologica dei contributi che vanno ad opporsi, alimentando, si trovi appunto ad argomentarlo alimentando non una speculazione filosofica che va a rispondere a Cartesio, ma invece alimentando argomentazioni che vanno a rispondere direttamente, e quindi che danno una risposta contemporanea ad autori contemporanei e ad una cultura contemporanea che continua ancora ad oggi ad occhieggiare al mito di Prometeo, se non riprendendo nelle linee esplicative, però riprendendo nelle conclusioni. Un esempio per tutti: 1940, l'uomo è organicamente l'essere manchevole, egli sarebbe inadatto alla vita in ogni ambiente naturale, e così deve crearsi una seconda natura, un mondo di rimpiazzo, approntato artificialmente a lui adatto, che possa cooperare con il suo deficiente equipaggiamento organico. Un'altra, 1999, la cultura non è tanto di spiegarsi delle potenze dell'animo e dello spirito, quanto la condizione biologica essenziale senza la quale l'uomo non avrebbe potuto trasformare le sfavorevoli condizioni in direzione utile alla sua vita, e quindi non avrebbe potuto sopravvivere. Quindi ancora oggi questa percezione di incompletezza è estremamente potente, è estremamente presente. Se ritorniamo al mito di Prometeo, Prometeo che cosa fa? Epimeteo che cosa fa? Regala ad ogni animale una virtù naturale. In un contesto in cui dove l'obiettivo è quello di conoscere l'uomo, e di conoscerlo cercando di mettere in atto una conoscenza che sia in grado di coglierne le peculiarità, il paradigma dualistico viene molto comodo. Il paradigma dualistico implica due categorie. Quindi che cosa succede? L'uomo che parte ha una percezione di se stesso come messo in termini naturali, perciò senza natura, e ha un altro essere, altri esseri che hanno invece delle virtù naturali. Che cosa fa l'uomo? Divide in due, e quindi non si mette a paragonare se stesso con ogni animale, quindi non è da solo, quindi senza natura, con un essere che ha una virtù, ma si ritrova a mettere tutti gli animali insieme e si ritrova praticamente a chiudere in un'unica categoria dove c'è lui contro tutte le virtù della natura. Qui si cade in un processo che si chiama enfatizzazione prospettica, dove l'uomo si ritrova a vedere il mondo solo dal suo punto di vista, mondo che rinchiude in un'unica categoria, dove quindi viene aumentata la distanza tra l'uomo e l'altro e vengono eliminate le differenze invece, perché tutti gli animali diventano la categoria che ha la natura. Dato questo che ci riportiamo ancora oggi, noi parliamo di animali e nel mondo animale noi mettiamo le formiche, gli elefanti, le mosche, le meduse, il gorilla, il scimpanzé, facendo una divisione uomo-animali che sul piano del reale non ha nessuna giustificazione. È dimostrato che l'uomo è più vicino al gorilla di quanto l'uomo è molto più vicino al gorilla di quanto il gorilla non lo sia lo scimpanzé. Se noi prendiamo questi tre esseri e applichiamo il paradigma dualistico, in base alle differenze dovremmo mettere uomo, gorilla e scimpanzé. La categoria animale dov'è in questo contesto? Non c'è. C'è la categoria uomo, c'è la categoria gorilla, c'è la categoria scimpanzé, ma non c'è la categoria animale. Alla base c'è una grossissima strategia epistemologica che ha avuto un senso. Lo stesso senso che oggi può avere il processo di colorazione che viene utilizzato in istologia per evidenziare dei tessuti. È ovvio che quel colore, questo processo è una strategia, ma non ha una giustificazione sul piano del reale. Se io non sviluppassi un atteggiamento consapevole rispetto al tipo di strategia che sto utilizzando, finirei per fare altro e per muovermi su altro. Quindi l'antropologia va oltre, partendo, non rimuovendo, ma partendo da quelle che sono le più attuali conoscenze dell'etologia, della biologia, eccetera, eccetera, quello che dice è che l'uomo non è un inetto in termini naturali, ma è un miracolo di natura. Ed è a partire da questo essere un miracolo di natura, quindi ha una natura estremamente complessa, ha una dotazione genetica estremamente istruita, ed è a partire da questa che ha creato la cultura, e non il contrario, e non a partire da un vuoto ha creato una cultura e non si sa neanche bene come, ma a partire da una dotazione genetica estremamente istruita, laddove per prendere dal mondo esterno posso prendere tanto quando ho molta materia da organizzare, e non è un caso che appunto gli animali superiori sono gli animali che alla fine hanno un periodo di maturità estremamente lungo, proprio perché hanno tanta materia da organizzare e possono prendere tanto dal mondo esterno. L'uomo è quello che ha più materia da organizzare di tutti. E se cambiamo la prospettiva, si passa dalla visione del vaso vuoto, in cui il prendere tanto è direttamente proporzionale al vuoto, ma quello è il vuoto e quella è l'unica forma che può prendere, quindi dal mondo esterno c'è soltanto quella forma lì, si passa invece a un altro tipo di visione dove praticamente c'è tanta materia da organizzare, si può prendere questa materia e alla fine la si può organizzare, ma la si può organizzare dando qualsiasi tipo di soluzione. Quindi una base biologica è una base biologica estremamente ricca in termini naturali ed è questo che porta a costruire la cultura. Facciamo un esempio. La zoantropologia prende in considerazione una dotazione naturale tipica della nostra specie, che è appunto quella che viene definita, quella che porta al processo della zootropia, adesso mi spiego. In pratica l'uomo essendo un animale appunto superiore ha un periodo di immaturità estremamente lungo. Questo che cosa ha portato? Ha portato in pratica a sviluppare nell'uomo più che in tutti gli gli altri mammiferi, una capacità che è quella di essere estremamente sensibile ai segnali epilettici, che sono i segnali giovanili. Quindi tutti i cuccioli hanno dei segnali ben precisi e tutti i genitori di questi cuccioli hanno una sensibilità, che è una sensibilità naturale, una vocazione tipica di ogni specie, ad essere sensibile ai segnali giovanili. L'uomo, che è l'essere che ha un cuccio che ha una, diciamo così, ha un periodo di maturità il più lungo di tutti, senza pari rispetto a tutti gli altri, ha sviluppato questa capacità, quindi questa sensibilità ai segnali epifimilettici più di qualsiasi altra specie. E non solo è diventato un virtuoso delle cure parentali rispetto ai propri cuccioli, ma è diventato un virtuoso delle cure parentali rispetto anche ai cuccioli di altre specie. Perché? Perché nei vari cuccioli ci sono delle lingue franche, e quindi nei segnali epifimelettici, Lorenz praticamente ci ha insegnato questo, ci sono delle lingue franche, quindi tutti i cuccioli hanno occhi grandi, testa grande, arti corti, e l'uomo, che è appunto un virtuoso, che è totalmente sensibile, che cosa ha fatto? Ha sviluppato una sensibilità che è andata oltre, e quindi che in questo senso l'ha portato ad abbracciare i cuccioli di altre specie. Quindi che cosa è successo? È successo che ad un certo punto l'essere umano ha preso con sé cuccioli di altre specie, e in questo senso è riuscito a creare una comunità eterospecifica, quindi una comunità che non è soltanto fatta di uomini, ma è fatta anche di animali. Quindi il movente, quello che dice la zoantropologia, per andare verso l'animale dell'uomo, non ha una radice che troviamo diciamo in una motivazione di tipo strumentale, di tipo performativo. Quindi la motivazione dell'uomo non è stata una motivazione di quel tipo, ma è stata una motivazione affettiva, una motivazione epimeletica. Oltretutto nel marketing questa cosa qui viene estremamente utilizzata. Se voi guardate il maggiolone, la macchina, è una macchina che è stata proprio pensata, riprende dei segnali epimelettici. Ma un'altra cosa, per esempio, nel marketing utilizzano un'altra cosa tipica dell'uomo. L'uomo è un raccoglitore, quindi le armi naturali dell'uomo sono armi di raccolta, non sono armi predatorie. L'uomo non è un predatore, l'uomo è un raccoglitore, tanto che se voi andate in una fiera e mettete tantissimi campioncini, quello che passa, se li prende tutti, è più forte di lui. Ce ne sono tantissimi, e io non sono esperto di marketing, ma sanno dove andare a colpire perfettamente. Quindi la motivazione che porta l'uomo verso l'animale non è una motivazione di tipo strumentale. In un contesto invece, quindi c'è una forte differenza perciò tra quelle che sono le conseguenze a cui porta una visione invece che parte da altri, quindi un uomo che non ha una dotazione naturale, che riesce a farcela perché acquisisce la cultura, e questa cultura come fa ad acquisirla? L'acquisisce creando dei predicati umani grazie alla relazione con gli unici che possono fare cultura, sì, uomini. Perciò il modello antropocentrico, che è quello che deriva direttamente dal paradigma dell'incompletezza, è che l'uomo quindi crea la cultura relazionandosi con altri uomini, i quali sono gli unici che possono dargli conoscenza, e quindi si crea praticamente un mondo di predicati umani che derivano solo dalla relazione con l'uomo. Uomo che invece interagisce con tutto il resto del mondo sono delle interazioni, quindi sono dei rapporti ma che non sono relazioni. La zoantropologia ribalta tutto, dice no, l'uomo invece interagisce delle relazioni con tutto il mondo esterno, in particolare con l'animale, a cui riconosce dei caratteri sociali, e l'animale diviene una controparte sociale. Infatti quando i cuccioli di altre specie vengono inseriti nel contesto umano, iniziano a giocare con i cuccioli della nostra specie, e iniziano ad esserci tutta una serie di relazioni in cui si arriva alla fine che l'uomo accredita un ruolo magistrale all'animale, inizia a imparare dall'animale, che diventa una sua controparte sociale, che diventa un suo partner di conoscenza, tanto che da lì si iniziano a costruire dei predicati umani che sono totalmente ibridati con i predicati animali. L'animale è in grado di essere un partner di relazione, un partner sociale, è in grado di mettere in scacco l'uomo, è in grado di produrre delle controintuizioni nell'uomo, è in grado di produrre può essere una base sicura per l'uomo, può essere... L'animale è veramente un'alterità, è un soggetto che può entrare veramente in dialogo con l'uomo, cosa che ha fatto da sempre. Quindi quello che dice la zoantropologia, per questo che la zoantropologia studia l'uomo a partire dalla sua relazione con l'animale, perché appunto la zootropia non è pertanto solo una vocazione a cui interessa verso gli animali, bensì la definizione del processo antropologico, cioè del processo di costruzione dei predicati umani, attraverso il ripiegamento dell'uomo sulle prospettive eterospecifiche. Questa è una dotazione naturale dell'uomo che fa sì che l'uomo diventi un sistema aperto e non un sistema chiuso come noi vogliamo pensare che sia. Per l'ipotesi zootropistica, l'animale in quanto alterità non è per l'uomo un interesse, bensì un costituente su cui si è fondato il carattere ibrido del sistema uomo. Una cultura antropocentrica è una cultura che viola pesantemente quella che è la natura dell'uomo. L'uomo è l'animale per eccellenza più aperto al mondo esterno, quindi è un sistema totalmente aperto. Invece il paradigma antropocentrico vuole un uomo che sia un sistema totalmente chiuso in se stesso, dove tutto il resto che non è umano è semplicemente una cosa da utilizzare, quindi ha solo esclusivamente un interesse performativo. Quindi io sono interessato a quella cosa perché quella cosa lì può essere uno strumento per farmi ottenere altro. La zoantropologia dice no, ma questo te lo dice a partire da quella che è la natura dell'uomo. L'animale viene riconosciuto, io vado verso l'animale perché riconosco in lui delle caratteristiche sociali, quindi può essere un mio partner sociale. E qui si ribalta tutto. E io chiudo. E passo la palla alla testa.
La relazione uomo-animale si è evoluta nel corso del 1900 a causa di fenomeni macrosociali che hanno interessato la società umana. Innanzitutto il fenomeno dello sviluppo tecnologico, che ha portato praticamente una sostituzione. L'uomo ha sostituito l'animale che conviveva con lui e lo aiutava nelle sue attività, che erano soprattutto agricole, lo ha sostituito con le macchine, con un processo che è iniziato alla fine del 1800 e è proseguito nell'arco del 1900.
Per cui l'animale domestico viene a perdere la sua funzione di aiuto per l'uomo e da una parte viene liberato dallo stato di schiavitù e quindi comincia ad assumere una fisionomia di soggetto, dall'altra parte serve anche di rilevanza per l'uomo, di interesse. Dal punto di vista antropologico possiamo dire che all'inizio quello che viene definito il processo di banalizzazione dell'animale, per cui l'animale perde le sue caratteristiche di presenza e ne assume delle altre che sono costruite. Per esempio l'animale diventa minus agens, ossia colui che possiede una visione pietistica, se così vogliamo chiamarla, e diventa un essere da proteggere, da combattere, da tutelare, e viene ad assumere come caratteristica principale una dimensione di pochezza e di bisogno. E quindi vedete come viene un po' stravolta la visione dell'animale. Viene infantilizzato, ossia sempre sulla scia di questa visione pietistica, l'animale da essere adulto che aiutava l'uomo nelle sue attività diventa un essere piccolo, sempre bambino, difficile da vedere con un adulto come fino a un certo momento della storia umana era successo. Viene ridicolizzato, nel senso che molto spesso gli animali vengono utilizzati dall'uomo per ridicolizzare anche se stesso, quindi come si può dire, viene interpretato in una veste caricaturale dove manca di caratteristiche dove la dimensione che prende sopravvento è quella della deficienza. Mi fa ridere, è una caricatura perché manca di qualcosa, perché è divertente. Quindi l'animale viene, la figura dell'animale viene stavolta, perde i connotati di realtà. E poi naturalmente l'animale come icona, lo stereotipo semplificato, stilizzato e privo delle sue caratteristiche di presenza. Vorrei qui dire che praticamente l'uomo, prima fortemente connesso, la cui vita era prima fortemente connessa a quella dell'animale, diventa fortemente connessa a quella della macchina. Paradossalmente l'uomo si sente più legato alla macchina che all'animale, perché la macchina gli garantisce la sopravvivenza. Pari passo con il processo di sviluppo tecnologico va il fenomeno dell'urbanizzazione. L'uomo smette le sue attività tradizionali, si sposta nella città, abbandona l'attività che da sempre aveva caratterizzato, passa in città, nasce una cultura essenzialmente umana, dove posto per l'animale non c'è, le città non vengono costruite per ospitare anche gli animali. Questo cosa produce? Un ulteriore allontanamento dall'animale come presenza reale. Mancano completamente le occasioni di incontro tra l'uomo e l'animale. L'uomo continua a perdere la conoscenza dell'animale così com'è. Continua a... gli arriva un'immagine che non è quella reale. In tutto questo un grande ruolo l'hanno i mass media, cioè l'evolversi di questa tecnologia della comunicazione. I mass media, a partire dalla televisione, l'esempio che mi viene più semplice da fare, comunque l'animale viene visto in televisione, non viene percepito, da tutti i sensi che non siano la vista, l'olfatto, il tatto, vengono dimenticati, quindi l'animale non è più una presenza viva e importante, diventa un'immagine. Pensiamo per esempio al successo degli animali di Disney. Gli animali di Disney sono un'immagine che nulla a che fare con la realtà dell'animale, e tuttavia entrano nell'immaginario di tutti, a partire dai bambini più piccoli. Per i bambini più piccoli l'animale è la volpe travestita da moschettiere o travestita da Robin Hood. Non c'è il riconoscimento dell'animale così com'è, proprio perché si è verificata questa frattura. Per fortuna che nella seconda metà del secolo scorso l'etologia ha iniziato a restituire una carta d'identità all'animale, ha dimostrato qual è la vera natura dell'animale, che è una presenza da vivere attraverso tutti i cinque sensi, e soprattutto l'etologia, come un po' si è spiegato già la Francesca, mette in evidenza il continuo esistente tra l'animale e l'uomo, soprattutto studiando quelli che sono i comportamenti complessi. L'animale, per esempio, i comportamenti di innamoramento, la gelosia, i comportamenti di attaccamento, sono dei comportamenti complessi che accomunano in molti punti l'uomo all'animale. Lorenz ha dimostrato che l'animale è una presenza, benissimo. Quello che ha anche fatto Lorenz è aumentare l'interesse verso l'animale, verso la conoscenza dell'animale. Bene, dopo Lorenz ci sono stati molti altri etologi, ci sono stati studi che hanno dimostrato molte altre cose rispetto alle differenze uomo-animale. Si è arrivati anche forse a una condanna globale nei confronti del maltrattamento degli animali, perché si riconosce all'animale la capacità di soffrire. Quindi diciamo che a certi livelli riconosciamo tutti che l'animale è un essere senziente e che quindi può provare tutta una gamma di sensazioni che possono avere una rilevanza etica, cioè che possiamo prendere in considerazione dal punto di vista morale. Uno dei problemi principali però che ci lascia in eredità il secolo appena trascorso è proprio questo, e cioè lo scarto che esiste tra ciò che sappiamo, e cioè il sapere che è consolidato, e i comportamenti che agiamo, e il nostro atteggiamento rispetto a questo sapere. Esiste come una simmetria
tra la conoscenza e il valore. Per cui continuiamo a giustificare comportamenti che non sono più conformi allo stato del nostro sapere, perché pur sapendo non agiamo di conseguenza, pur avendo provato una cosa, questo non ha cambiato il nostro comportamento. Cioè l'ecologia e il fallimento dell'ecologismo, in un certo senso dell'attivismo ambientale, ce lo dimostra. Comunque ci arriveremo. L'esempio che volevo fare era l'esempio rispetto al modo in cui ci atteggiamo nei confronti degli animali. Certo, sono senzienti, possono provare dolore, possono provare gioia, possono provare noia e avere dei sentimenti nei confronti dei cuccioli. Eppure continuiamo a metterci rapporto con loro in larga misura come se fossero gli automati di cartello, cioè come se fossero fatti per essere al servizio dell'uomo, per essere al servizio degli scopi dell'uomo. E questo vale non solo per gli animali, ma per tutto l'ambiente. Eppure vediamo quello che volevo arrivare a dire era l'importanza di farli entrare, di comprenderli nello sguardo etico. La questione etica del rapporto con gli animali, in senso lato, rispetto alla questione ecologica, richiede delle nuove soluzioni, perché quelle fino adesso adottate non hanno dato il risultato sperato, il risultato fortemente voluto. Il paradigma interpretativo della realtà con cui l'uomo si è sempre mosso è un paradigma che è diventato obsoleto. Sto parlando del paradigma antropocentrico, che è come una sorta di occhiali che ci servono per guardare il mondo, è la cornice interpretativa del mondo, considerare il mondo soltanto dal punto di vista dell'essere umano. Questa forma di interpretazione della realtà, questo paradigma, non è più sufficiente per aiutarci a risolvere la questione etica rispetto all'ecologia e rispetto al rapporto con gli animali. Anzi, è un ostacolo fondamentale, perché impedisce di intraprendere nuove vie, cioè di dare nuove soluzioni. Secondo questo paradigma l'uomo è abituato a credere di essere al vertice della creazione, di essere la persona perfetta per eccellenza, che ha il diritto di agire sulla natura come, cioè, di agire sulla natura con estrema libertà, proprio perché la natura, che non ha pari dignità rispetto all'uomo, è il campo dell'assoluta libertà dell'uomo. Questo è lo stato della nostra cultura, di una cultura antropocentrica. Ed è una cultura che ha posto l'uomo in contrasto con la natura. L'uomo si chiude in se stesso, rifiuta tutto ciò che è all'esterno. Quando parlo di natura, adesso dentro tutte le specie viventi, gli animali, i vegetali, il mondo che ci circonda. Si concepisce come un meccanismo autosufficiente, che si riferisce solo a se stesso, che non ha bisogno di un contesto, di relazioni, per poter progredire, per poter andare avanti. Ebbene, questo non è possibile, perché l'uomo, allontanandosi dalla natura e chiudendosi in se stesso, viene a perdere il suo partner di conoscenza per eccellenza, che è l'animale, come ci ha spiegato la Francesca, ma in senso lato è la natura, è l'insieme delle specie con cui l'uomo si trova a dividere l'ecosistema, si trova a vivere il mondo, il suo universo. Quindi il compito che ci diamo è questo: creare un uomo migliore. Questo è il compito che la biologia antispecista si deve dare, ma per farlo deve abbandonare il paradigma culturale che fino adesso ha assumito, che fino adesso ha costituito la cornice in cui si è mossa. Allora, per quanto dico che il primo compito della pedagogia antispecista, e per antispecista io intendo non solo rispetto alla specie animale, ma di tutte le specie viventi, è perciò creare l'uomo in grado di riaprire il dialogo con il resto dell'universo vivente. L'uomo del domani dovrà essere in grado di vivere con, essere con, riconquistare la dimensione relazionale che ha perduto in seguito a questa frattura. Deve rinunciare alle barriere costruite dalla concezione antropocentrica. E il paradigma che ci aiuta
di questo processo di cambiamento è il paradigma olistico-biocentrico, che è una cornice di interpretazione della realtà che è proprio quella in grado di riconnettere l'essere umano con il resto dell'universo vivente. Perché diciamo questo? Perché olistico in quanto considera la natura non più come una macchina costituita da una moltitudine di oggetti separati, ma un tutto armonico dove ogni parte è connessa all'altra e quindi ogni singola parte non può prescindere dalle altre parti. L'uomo è parte di quel sistema così bene in armonia e come tutte le altre parti deve imparare a vivere in connessione con esso, e quindi rispettare la dignità e comportarsi con rispetto nei suoi confronti. L'uomo che si ricolloca all'interno del sistema vivente. Questo è il compito della pedagogia. La pedagogia è una riflessione sull'educazione. Il compito della pedagogia, quindi l'educazione, è formare l'uomo. L'uomo del domani è l'uomo che si ricolloca dentro il resto dell'universo vivente. Ecco perché la pedagogia, che è chiamata una rivoluzione sicuramente copernicana, non può esaurirsi in aspetti o, come posso dire, didattici dell'ambiente. Onore all'educazione ambientale, onore a tutte queste nuove discipline che ormai a scuola si fanno, parla l'insegnante. Però il compito della pedagogia non è quello di proporre gli altri, è quello di proporre un nuovo paradigma interpretativo della realtà, e per proporlo deve mettere in discussione il precedente, che è il paradigma di divisione per eccellenza, perché il paradigma antropocentrico ha determinato una frattura tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e gli animali e tutte le altre specie viventi. Però tutta l'educazione, non parlo solo dell'educazione scolastica, parlo dell'educazione familiare, insomma, delle varie agenzie formative più informali che abbiamo nella nostra realtà, tendono a considerare l'uomo come fine ultimo del processo formativo e quindi ulteriormente isolarlo dal contesto. La pedagogia da sempre ha enfatizzato lo sviluppo individuale della persona e quindi ne ha enfatizzato gli aspetti di divisione, gli aspetti che la portano a differenziarsi dal resto della natura. Quindi non ha messo in primo piano quello che invece noi, in una pedagogia antispecista, che siamo così, che non esiste ancora, ma che stiamo cercando di delineare, noi invece dobbiamo mettere in evidenza gli aspetti di riconnessione con la natura. Questo è secondo quello che ho indicato genericamente come il secondo compito della pedagogia antispecista: superare la frattura tra l'uomo e la realtà interna, riconnettere l'uomo alla realtà naturale che lo circonda. Educare, oggi come oggi, una cornice, diciamo, antropocentrica è questo, è che cos'è? È insegnare la competitività, è mettere l'uomo in grado di dominare ciò che ha diritto di dominare, e cioè la natura, che è il suo campo libero, il campo dove può svolgere la sua attività di predatore, in questo senso. La natura è vista quindi come terreno di conquista o elemento antagonista. Ancora si implementa una mentalità di contrasto e non di coniugazione che porta l'individuo in formazione a considerare poi il mondo a contatti mentali. Qui c'è l'uomo, qui c'è l'animale, qui c'è la psiche, qui c'è la natura, qui c'è la cultura, qui c'è la natura. Quello che noi vogliamo è andare oltre. Ma andando oltre, tornare indietro, riconnettere l'uomo alla realtà stessa. Il modello antropocentrico è il paradigma divisorio per eccellenza e quindi lo consideriamo come l'origine della separazione. Specismo. Il termine specismo, molti di voi lo sapranno, nasce nel 1970 ad opera di uno psicologo di Oxford, Richard Ryder, che lo indica come un atteggiamento, una discriminazione o sfruttamento di certe specie animali da parte degli esseri umani sulla base dell'assunto della superiorità umana. Sostanzialmente, siccome gli animali non possiedono intelligenza umana, sono creature inferiori e quindi l'uomo può di essi fare ciò che vuole. Sentiamo bene tutta l'idea di uomo nella cultura occidentale nasce in contrapposizione con quella dell'animale. Umanità e animalità sono sempre termini di polarità irriducibile. È il logo, secondo la tradizione antropocentrica, che distingue l'uomo dall'animale, cioè il concetto delle abilità razionali, dell'uso del raziocinio e della parola. L'animale, che è privo di favella e quindi di razionalità, è inferiore all'uomo e quindi rappresenta tutto ciò che non è umano, di razionalità, disordine, male.
Questi sono concetti che forse conoscete già, però mi è servito richiamarli perché è evidente quanti siano gli impedimenti che impediscono, che rendono arduo il lavoro di una pedagogia antisessista. L'educando vive in questa realtà è all'interno di una cornice antropocentrica. Il messaggio ecologista, il messaggio antisessista, come può arrivare a una mentalità appoggiata in questo modo? Qualsiasi messaggio deve trovare terreno fertile, altrimenti non si trasforma in coscienza e quindi in comportamento quotidiano. Il processo educativo che coinvolge la formazione integrale dell'uomo deve trovare un terreno fertile, deve essere coerente con tutto il resto. Allora, se mettiamo in discussione tutto il patrimonio educativo, è possibile, attraverso quindi la riconnessione dell'uomo con il resto della natura, con il resto dell'universo vivente, è possibile iniziare il lavoro di cambiamento culturale che è necessario. Creare il substrato culturale necessario alla riconnessione dell'essere umano con l'universo vivente, animale o vegetale, è il compito principale. Il substrato culturale, il panorama di significato su cui si possono inserire, piantare dei messaggi formativi che altrimenti scivolerebbero come un terreno inadatto, un terreno impermeabile. Quindi passare al modello biocentrico di interpretazione del mondo, che non significa togliere all'uomo o all'educando l'abito di destinatario del processo educativo, perché l'uomo, l'individuo di formazione, è al centro del processo educativo e la pedagogia dell'individuo. Ma significa vederlo all'interno di un contesto, cominciare a riscoprire le connessioni e non le differenze o la frattura esistente con il resto dell'universo ambiente. La pedagogia antirazzista è un riferimento che possiamo utilizzare per costruire la pedagogia antispecista. La condanna globale al razzismo c'è già stata in tante dichiarazioni e in tanti proclami. Non esistono più, o perlomeno si sono andate smontando, delle manifestazioni aggressive nei confronti delle minoranze etniche. Però il proclama antirazzista non ha debellato il razzismo, inteso come atteggiamento strisciante nella quotidianità di ciascuno di noi. Il compito che si dà alla pedagogia antirazzista è proprio quello di smascherare questi atteggiamenti striscianti, questi atteggiamenti che discriminano quotidianamente, che però sono talvolta inconsci, che passano quasi inosservati. Vediamo per esempio quando ci rivolgiamo a una persona chiamandola di contratto. È una cosa che ci fa un po' ridere. Però la pedagogia antirazzista ci dice quella è una discriminazione ed è ancora più pericolosa di una discriminazione aggressiva da parte di una razza rispetto a un'altra che ritiene inferiore. Oppure pensiamo al linguaggio, quante volte ci siamo sentiti discriminati, perché la pedagogia antirazzista si occupa quindi delle discriminazioni esistenti nei contesti formativi, si occupa del linguaggio discriminatorio che si usa quotidianamente. E mi ha colpito molto lo studio sul linguaggio quotidiano. Diciamo quante volte ci siamo sentiti discriminati da un professionista che ci parla con termini così tecnici da renderci impossibile la comprensione di quello che sta dicendo. Il suo in effetti è un atteggiamento che tende a rimarcare una nostra mancanza, una nostra inferiorità, anche se che è linguistica in questo caso. Questo è il lavoro che fa la pedagogia antidantista. Ha un atteggiamento che ci fa sentire taffini, che ci fa sentire inferiori. L'antropocentrismo ha dunque generato lo specismo, creando questa frattura tra l'uomo e il resto della natura, intesa come tutto l'insieme delle specie viventi, quindi non solo l'animale, non solo i vegetali, ma tutto il resto dell'universo vivente. E è stato indicato come l'atteggiamento discriminatorio di una specie umana che si ritiene superiore rispetto alle altre, quindi in diritto di utilizzarle per raggiungere il proprio utile. Ma l'antropocentrismo ha generato anche il razzismo, che è la discriminazione dell'uomo verso l'uomo. Vorrei in conclusione fare un'affermazione un po' paradossale. L'antropocentrismo, che è una concezione celebra l'uomo, ponendolo al vertice della scala, della gerarchia degli esseri viventi, di tutto il tessuto creato, finisce per generare un atteggiamento distruttivo, il razzismo appunto, che è un atteggiamento attraverso cui l'uomo distrugge l'uomo. Quindi da una concezione che voleva l'uomo il re dell'universo, si finisce per giustificare l'uomo che annienta l'uomo. Pensiamo a Hitler, a tutti i proclami di Hitler contro ebrei, contro zingari, contro gli handicappati, che Hitler giudicava esseri inferiori, come animali. Quanti discorsi di Hitler su questo? Ebbene, in un mondo dove ogni specie vivente fosse riconosciuta la stessa dignità e lo stesso diritto alla vita, che senso avrebbe potuto avere questa affermazione di Hitler? Nessuno. Avremmo addirittura potuto dirgli: sì, e allora? Bene, gli ebrei sono vari animali, allora? Ed è un paradosso molto, molto grande, perché a questa riflessione si arriva proprio prendendo in considerazione l'antropocentrismo e tutte le conseguenze in una cornice interpretativa di questo tipo. Io ho terminato.
Un argomento molto complesso, comunque se ci sono delle domande.
Perché noi stiamo parlando di pedagogia antispecista, che è una pedagogia che purtroppo è una riflessione sull'educazione che è nuova e che non esiste ancora. Quindi noi stiamo cercando di darle, di delineare quelle che saranno le sue caratteristiche. Quello che sarà l'uomo che la pedagogia dovrà contribuire a creare, quella quale non basta, anche se sicuramente la pedagogia antinazista ha iniziato un percorso smascherando atteggiamenti discriminatori almeno dell'uomo nei confronti dell'uomo.
La cosa che stupisce di più è che l'ecologia abbia riconosciuto il proprio fallimento e abbia richiamato la psicologia e la pedagogia dicendo: ho bisogno di voi, in particolare la psicologia. L'ecologia si rende conto che non basta, e quindi prendiamo una dichiarazione di Francisco Gutierrez, che è stato colui che ha inventato ha creato l'ecopsicologia, e lui dice: qui in Argentina, dove io vivo, sono 20 anni che ci sono dei progetti in termini di economia sostenibile, di ecologia. Ci sono dei progetti, dei programmi che ormai sono estremamente entrati dentro la società. però di fatto, quindi congressi, convegni, conferenze, tutto grosso così, di tutto, ma di fatto il nostro pianeta continua ad andare in una certa direzione e l'atteggiamento dell'uomo continua ad andare in una certa direzione. E il punto in più è un altro. Sembra che il disastro di Chernobyl abbia ottenuto molto di più di migliaia di congressi e conferenze. Quindi la domanda è questa: o ci succede qualcosa e allora ci riprendiamo, ma una catastrofe, e allora ci riprendiamo un attimo e per 10 minuti diciamo che cambiamo e poi dopo ritorniamo come prima, oppure dire delle cose non basta. E quindi qui c'è stato l'interrogativo dei pedagogisti, di tutti, e sono arrivati ad una conclusione, e cioè che non si possono inferire comportamenti da conoscenze. D'altra parte ci sono alcuni autori, in Italia Roberto Marchesini, in Argentina Francisco Gutierrez, e tutta l'ecopsicologia, che dice no, il punto non è che non si possono inferire comportamenti da conoscenze, il punto è che non ci può essere una conoscenza ecologica introiettata in un contesto antropocentrico. Quindi sono due punti di vista diversi, e uno quindi ti dà una possibilità di bisogna cambiare il contesto di substrato. Perché se io dico un qualche cosa e quindi do un'indicazione ecologica, antispecista, animalista, chiamiamola come vogliamo, ma a chi la do? Quando la do non riesco a trovare nessun gancio interiore, posso soltanto appiccicarla addosso e dopo due minuti ficcata la colla se ne va. E questo è il punto, quindi bisogna creare i ganci. Per farlo, la pedagogia, ecopedagogia o pedagogia antispecista, non può non partire da quello che è l'identikit dell'uomo attuale. Un uomo che è pressato, che ha una forte, un forte meccanismo proprio di rimozione del proprio inconscio ecologico che bisogna riportare fuori, e si deve perseguire quindi una pedagogia che sia, prima di tutto, che faccia quello che è l'identikit dell'uomo attuale, lo faccia in modo molto, molto diretto, mettendosi estremamente in discussione, perché l'attuale pedagogia ne è responsabile di quello che è l'uomo attuale in questo momento, come tutte le altre discipline che aderiscono ad un paradigma antropocentrico, si metta totalmente in discussione e cambi strada, e quindi riveda totalmente il proprio paradigma didattico, metodologico, diventa una disciplina nuova. Quindi è questo il, diciamo, il nodo fondamentale.
Ma con questo non è che si vuole valutare le attuali cose che si stanno facendo, soprattutto a livello scolastico, quanto riguarda l'educazione ambientale, non è sicuramente questo il tempo, però si vuole mettere in evidenza il limite di questo, tipo di approccio al problema, è un limite, e quindi il nostro compito è di cercare di andare oltre, perché altrimenti rimane un vuoto insegnamento che non ha alcuna ripercussione sul comportamento quotidiano, nessuna ripercussione a livello di società. Abbiamo dato un palo un po' disastroso.
Chi fosse interessato per caso così a una bibliografia rispetto a questi argomenti, abbiamo un po' tutto qua, non so se la possibilità di copiare, volendo pure abbiamo un po'.
Bene, ringraziamo Elisabetta e Francesca. Io vi do appuntamento prossimo venerdì e vi ricordo solo una cosa, che siccome si sarà a Alessandria, probabilmente saranno chiuse poi delle vie del centro, e quindi vi suggerisco di arrivare un po' in anticipo, perché sennò troverete la strada chiusa, dovrete parcheggiare magari molto lontano. La prossima settimana si parlerà di circo, della tradizione del circo e le implicazioni sull'educazione di questa tradizione, e anche vedremo la realtà nascosta, quella che non ci viene mai mostrata. Noi vediamo solamente i lustrini del circo, le luci, eccetera, ma non la sofferenza degli animali, che viene sempre negata. Sarà ospite Massimo Cotamanti e di nuovo Francesca Socinelli. Bene, buonanotte.